è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Ambocciato il lodo Alfano e di conseguenza il nano deve farsi processare, prenderla nel deretano.
Beh, cominciamo bene questa sera, Parenzo, eh? Questa era una canzone amatoriale di un certo signore che si chiama Tony Troia, che circolava sul web con parolacce a gogo sul lodo Alfano di Berlusconi quando fu bocciato il lodo Alfano. Adesso, come sai, lo vogliono riproporre costituzionale. Ci sono polemiche. In realtà le polemiche, la cosa incredibile, non sono tanto sul lodo Alfano costituzionale, no? Ci sono anche quelli, naturalmente, una vergogna, una legge ad persona, ma le polemiche sono sui finiani. Cioè, le polemiche sono su gli aderenti a Futuro e Libertà, i quali hanno votato in commissione, ma l'iter è molto molto lungo, in commissione questo lodo Alfano retroattivo. Cioè, retroattivo cosa significa? Che riguarda procedimenti o comunque processi antecedenti all'entrata in vigore dello stesso, anzi no, all'assunzione della carica da parte del Presidente del Consiglio o del Presidente della Repubblica. E allora ti faccio ascoltare subito Di Pietro. Di Pietro lo dice direttamente, esplicitamente: Fini complice di Berlusconi.
A Fini invece ricordiamo che a Mirabello ha detto che sulla questione morale non transigeva, ed oggi i suoi di Future Libertà hanno votato in commissione a favore del lodo Alfano costituzionale per garantire l'impunità a Berlusconi. Ecco perché noi lo riteniamo da oggi in poi complici, quelli di Future Libertà con quelli del Popolo di Libertà, ad assicurare la libertà provvisoria al loro Presidente del Consiglio.
Futuro e Libertà che assicura la libertà provvisoria al Presidente del Consiglio. Un gioco di parole straordinario, come sempre ci regala Di Pietro. E Bersani, diciamo che non usa queste parole, ma non è da meno. Coerenza, dov'è la coerenza di Futuro e Libertà?
È su questi punti che si vede poi la coerenza. Stiamo parlando di legalità, stiamo parlando di leggi uguali per tutti i cittadini. Se stiamo parlando di questo ci vuole coerenza, perché le chiacchiere non bastano.
E un amico di Di Pietro, diciamo un sodale di Di Pietro, Donadi: i finiani sono campioni di legalità solamente a chiacchiere.
È una prova di lealtà. I finiani sono, e questo gli va riconosciuto, campioni di legalità a chiacchiere. Poi, oppure diciamo durante il weekend, poi dal lunedì al venerdì, quando devono venire in aula a votare, hanno dei momenti di sbandamento. Un tracollo etico da parte di Futura Libertà.
Allora, Polito, Antonio Polito, direttore del Riformista, che giustamente ha ribattezzato il lodo come non più Alfano ma Alfini.
E da domani qualcuno comincerà a chiamarlo lodo Alfini, no? Perché il voto del partito di Fini ha generato molte polemiche, molto sconcerto.
Bene, direi di partire con gli ascoltatori, 800 24 00 24. Poi parleremo di un'altra questione, che è la questione del nucleare e le contraddizioni di qualche politico. Caro Parenzo, dove sei? Dove sei?
Dunque, sono in via Cicerone a Roma, a bordo di un taxi che come sempre ti sta seguendo.
Sì, ringrazio il tassista come al solito.
Ringrazio, ti sta ascoltando, fa sì con la testa. E qui siamo fermi a un semaforo, imbottigliati nel solito odioso, odiosissimo traffico romano.
Ti stai dirigendo dove? Al centro, come al solito, nel tuo ufficio, nella sede distaccata,
ufficio.
Nella sede distaccata,
esatto,
della Zanzara.
Il nostro ufficio operativo, che è ufficio operativo e aperitivo, che è davanti in Piazza di Pietra, solito luogo.
Però mi segnalano che non è la caffè, si chiama in un altro modo, mi hanno segnalato.
No, la caffetteria si chiama.
No, o la caffettiera, controlla bene.
O vai. La caffettiera, forse.
Controlla bene perché sì. È importante. Roberto dalla provincia di Prato.
Pronto?
Sì.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io la chiamo, sono un po' fuori luogo stasera con quello che lei ha iniziato la trasmissione.
Lei
la
non è mai fuori luogo, Roberto, lei può parlare di quello che vuole.
Ecco, no, la chiamavo perché ieri sera, sentendo la trasmissione, io la sento a volte sì, a volte no, quando sono in macchina e quindi quando ho il tempo necessario magari di rilassarmi e di sentirla. E in merito alla questione del riferimento alla bestemmia del nostro Premier, e le volevo dire qual è stato il mio atteggiamento di cristiano, praticante, credente, con tutti i difetti che sì. posso avere, quindi che ho senz'altro, con i peccati, con tutto quello, di fronte a questo, quando ho potuto visionare il filmato in questione che la televisione sì. ci ha mandato in onda.
Filmato che noi fra poco, almeno in ecco. versione audio, riproporremo, ecco. la famosa barzelletta ecco. di Berlusconi, perché ogni tanto esce fuori questo discorso.
Ecco. La mia reazione le dico.
Lei da cristiano cosa ha pensato? Qual è stata la sua reazione?
Seguente, guardi. Padre, perdona lui perché non sa quel che dice.
Beh, è una cosa grossa, impegnativa, insomma.
E soprattutto perdonalo perché ancora una volta ha dimostrato di non avere il dono e il carisma del discernimento che tanto si addicerebbe a una persona che ha tali e responsabilità importanti.
Un attimo solo, Roberto. David, mi sembra un cristiano tutto d'un pezzo questo Roberto, adesso senza ironizzare, sì. però.
Assolutamente. Beh, non ha,
com'era perdonali. la prima cosa, Roberto?
Perdonali, padre, non sono un santo.
No, la prima cosa che ha detto, che ha pensato, perdonalo.
Padre, perdona lui perché non sa quel che dice.
Sentiamo quello che ha detto allora.
E il cavaliere lo dice al maschile. È fatta la coppia, si balla. Io per esempio dico Margherita e l'altro gli fa Margherito, ma infatti io dico Rosa, lo penso nome di un fiore, infatti va là con le due amiche e uno va verso la prima e dice Margherita, Margherito, va verso l'altra e dice Rosa e l'altro Rosa, un altro va verso la Rosibinda un po' coperta nell'ombra e dice Orchidea, se ti rinnovati e la guarda e fa oh,
il bip è nostro, Roberto?
Lo so che il bip è nostro.
Vabbè, come vuole concludere questo intervento? Abbiamo fatto bene a bipare?
Sì, ha fatto benissimo. Mi sembra doveroso.
Senta, ci sono diverse interpretazioni. Sentiamo un Crozza, per esempio, che ironizza sulla bestemmia senza P. Crozza, bestemmia senza la P.
Carlo Rossella, non so se avete sentito che sulla bestemmia di Berlusconi ha detto non la si può considerare una bestemmia perché non è stata pronunciata la lettera P, orca, puttana.
Eh no, Garimberti, mi scusi, non ho detto la P. Guardate che Rossella è proprio un irla, non ho detto la P, non mi fa fare niente, senza P.
E questa è la Crozza che ricordava Rossella, vero Parenzo? Un attimo solo, Roberto, un attimo che c'è un'altra cosa, Roberto. Un altro...
A proposito di questo.
Sì, un altro solo, un attimo solo, Roberto. Un'altra persona che si professa cristiana tutto d'un pezzo è per esempio il sottosegretario ai beni culturali Francesco Giro, te lo ricordi Parenzo ieri sera, no?
Come dimenticare?
Beh, non si può dimenticare, naturalmente. Il quale Giro aveva la sua posizione dignitosissima, per carità, sulla questione del ragazzo romano che ha dato quel pugno alla signora romena, ne abbiamo discusso, eccetera. E però sentite cosa dice sulla bestemmia.
Io mi rifaccio alla dichiarazione di Sua Eccellenza il Vescovo Pisichella, Rino Pisichella, il quale dice che bisognava contestualizzare. Secondo lei era una bestemmia per screditare, per colpire, per minare la sensibilità religiosa? Ma non credo proprio. La bestemmia, diciamo, è espressa con un intento lesivo, e in questo caso peraltro mancava la P.
Mancava la P, Roberto, ha capito?
Senta, io le voglio dire anche questo.
Lei non assolve?
Non assolvo, no. La non stessa assolve. Cosa, io la stessa reazione che ho avuto nei confronti di questa bestemmia in diretta,
sì.
l'ho avuta, però con questa volta con un accento un pochino più marcato, perché mi sono sentito proprio nel morale, proprio sì. a terra, quando la frase in questione l'ha detta un uomo di chiesa, quando mi parla della contestualizzazione.
E chi l'ha detta? Quando l'uomo di chiesa ha parlato della contestualizzazione.
L'uomo di chiesa quando ha parlato.
Dunque lei si è sentito doppiamente offeso.
Che francamente l'ho trovata a questa affermazione inopportuna, perché secondo me aveva lo scopo di andare ad come si dice... andare ad assolvere o ad andare a legittimare qualcosa che non è legittimabile.
Ho capito, Roberto, la ringrazio. Abbiamo il traffico, torniamo subito.
perso e stanco come una muchachita. Baila col ritmo bueno.
Questa è la Zanzara, 18:47, come avete sentito dalla voce di Renzo Arbore. 800 24 00 24. Caro Parenzo, ti faccio ascoltare cosa ha detto il presidente della Regione Lombardia Formigoni durante la campagna elettorale, la campagna elettorale appena passata sul nucleare, appunto. Diceva: qui in Lombardia siamo energeticamente autonomi, autosufficienti, non abbiamo bisogno di una centrale nucleare.
Sono favorevole all'apertura dell'Italia, dopodiché la regione Lombardia è diventata autosufficiente, quindi noi non abbiamo bisogno in questo momento di centrali.
Allora, quando pochi giorni fa il ministro dello sviluppo Romani ha detto che la Lombardia potrebbe ospitare una centrale nucleare, Formigoni ha detto: beh sì, perché no? Qualcuno gli deve aver fatto notare: guarda che in campagna elettorale hai detto una cosa diversa. E lui ieri o oggi, non ricordo, ha riconfermato quello che ha detto prima. Innanzitutto dovrebbe mettersi d'accordo con se stesso, dunque. E secondo, la domanda è molto seria che rivolgo al presidente della Regione Lombardia Formigoni: cosa significa il fatto che la Lombardia è autosufficiente? Non significa nulla, niente, perché se uno mette la centrale nucleare in Lombardia non è per dare l'energia nucleare alla Lombardia, è perché serve a tutta Italia. Dunque il fatto che la Lombardia sia autosufficiente dal punto di vista energetico, e poi non capisco cosa significa, non c'entra niente, prima cosa. Secondo, se uno è favorevole al nucleare come lui dice di essere, allora devi essere favorevole anche al fatto che ti facciano una centrale nucleare sotto casa, altrimenti c'è una contraddizione grossa come una casa, o no? Parenzo, dammi ragione.
Beh, non, purtroppo ti devo dare ragione, è una dichiarazione da parte Paraguru,
Paraguru
non guardabile, perché è una contraddizione in termini. Cioè, se il governo decide di fare una campagna, io ricordo addirittura Berlusconi che mesi fa disse: faremo una campagna come hanno fatto in Francia,
sì,
città per città,
per informare,
i vantaggi, informeremo, spiegheremo, gireremo tutta Italia, come un grande tour, come le rockstar,
sì,
spiegare i vantaggi locali. Va benissimo, più che mai legittimo. Ma non è che adesso i governatori di centrodestra, appena sentono puzza di nucleare in casa,
scappano,
dicono: ma noi tanto siamo a posto, non funziona.
Ma poi siamo a posto cosa significa? Non è che uno fa la centrale nucleare per la Lombardia. Se uno mette la centrale nucleare,
ma non c'è dubbio,
per portare l'energia anche in Sicilia.
Per il paese, se no, che roba.
Formigoni, sveglia. Va bene, altra questione è quella di Saviano, come sapete, domani sarà ospite anche di Anno Zero. Voglio farvi ascoltare quello che il direttore generale della RAI, Masi, diceva quest'estate. L'abbiamo pescato da Cortina Incontra. Sentite cosa pensava della trasmissione che verrà, perché poi alla fine verrà, a novembre, verrà, quella di Fazio, Saviano, eccetera, eccetera.
Saviano e Fazio, io ho parlato con Fazio, può essere un punto importante del nostro palinsesto d'autunno, me ne devono parlare un po' meglio, dobbiamo vedere.
Però, ma è una cosa
importante, certo, una scelta prestigiosa e importante che condivido.
Una scelta prestigiosa e importante che condivido. E bisogna dire che, al di là poi delle polemiche, eccetera, eccetera, ha riaffermato che la trasmissione andrà in onda oggi, il direttore generale. Le polemiche però continuano perché ci sono stati ostacoli, tempi stretti, eccetera, eccetera. Andiamo a Milano da Stefano. Buonasera. Stefano?
Salve, buonasera.
Dica.
Volevo parlare proprio di Saviano.
Sì.
O comunque della RAI in generale. Io non capisco tutte queste polemiche, perché con trasmissioni come queste aumentano gli ascolti. Aumentando gli ascolti dovrebbero aumentare anche gli introiti pubblicitari, e forse noi telespettatori che paghiamo il canone potremmo pagare anche un po' meno canone.
Il problema è la politica, Stefano. Il problema è la politica.
Ce li mettessero loro i soldi, se vogliono fare così. Perché ci devo mettere io?
Guardi, sul costo di questa trasmissione, su quanto potrebbe incassare, si possono fare tanti calcoli, non c'è dubbio. Il problema è solo ed esclusivamente di carattere politico, perché la RAI è guidata dai partiti, e quando qualcuno vuole mettere ostacoli alla realizzazione di un programma, li può mettere tranquillamente, ritardando una produzione, non firmando i contratti, eccetera, eccetera.
Allora, buttiamoli fuori.
Chi butta?
Che la facciano privata.
Buttiamo fuori la politica, sì. La RAI è una vecchia questione, caro Stefano.
Magari la rinnoviamo, ci mettiamo l'impegno e diciamo: già fate troppi danni, almeno da qui fuori li arginiamo un poco, che facciano solo i politici.
La cosa che
perché l'economia non ne capiscono una sega.
La cosa che mi sorprende, Stefano, è che le stesse persone capaci, ce ne sono tante alla Rai, tra conduttori eccetera eccetera, che potrebbero tranquillamente campare anche in una situazione di mercato, magari con gli stessi stipendi se non più alti, sono però contrari alla privatizzazione della Rai. Che la politica serva anche a loro un po' per campare, per fare le vittime eccetera eccetera, ho questo dubbio, ho questo dubbio.
Però la Rai non è dei partiti.
Scusi Stefano, ormai. Che dicevi, Parenzo, che dicevi?
No, un flash, perché la Rai ormai, mi sono reso conto in questi ultimi mesi, che non è dei partiti, è del governo.
Insomma, è in parte del governo quando...
è del governo.
Sì, d'accordo, perché, certo.
Voglio dire,
è anche del governo, insomma, ecco, non è che l'opposizione non abbia spazi, non è che l'opposizione non abbia spazi.
Ma se bloccano un programma su Rai 3, non è più dei partiti, quando c'era la sana spartizione Rai 1 democristiana, Rai 2 socialista, Rai 3 comunista.
Sì.
Perché se entrano nel palinsesto di Rai 3, bloccando dei programmi, vuol dire che la Rai è del governo e non più dei partiti. È una constatazione, non una polemica,
Sì,
cioè, no, una constatazione polemica, se vuole.
Ecco. Diego da Milano, buonasera.
Buonasera. Perché, una piccola nota veloce, sono d'accordo con Parenzo sulla storia delle reti TV Rai.
Bene, dica.
Assolutamente. Niente,
ma su che cosa? Su che cosa?
Che ormai nel senso del governo, non dei partiti.
Ripeto, il governo sono anche i partiti che fanno parte del governo, cioè, i partiti che fanno parte del governo, poi c'è l'opposizione che ha le sue quote eccetera. Certo, questo è un caso che riguarda Rai 3, ma il direttore generale non è che non decide anche su Rai 3, insomma, non è che non decida su Rai 3, insomma, in qualche modo mette bocca anche su Rai 3. Ma quello è sempre successo,
No.
Come no?
Qui è l'errore.
Che il direttore generale abbia deciso anche su Rai 3, questo è sempre successo.
Sì, ma non ha mai bloccato. No, perché quella
non ha mai bloccato.
Successo.
Sì,
non
però Parenzo, scusa Parenzo, il problema è un altro. Questo programma andrà in onda o non andrà in onda? Vedremo nelle prossime settimane. Secondo te no?
Oddio, magari lo ridimensionano, lo destrutturano, lo svuotano talmente tanto che alla fine si rompono i coglioni, Saviano, e questi qui dicono, sai cos'è, lo facciamo gratis da un'altra parte come fece Santoro volta che chiamò la piazza.
Vediamo, Diego, dica.
Sì, e niente, poi vabbè, si è parlato tanto di Sara Schiazzi, e vabbè, personalmente vabbè, quello che era successo poi in diretta TV...
Giustamente un ascoltatore ci dice, la trasmissione di Fazio e Saviano di Endemol, che c'è pure questa cosa un po' curiosa, che è di proprietà, di Berlusconi. Bene, Diego.
Niente, dicevo di Sara Schiazzi, che personalmente sono uno di quelli che l'ha vista in diretta, ma per puro caso, nel senso che non seguo chi l'ha vista.
Sì, ma non si deve giustificare, Diego. Mi sembra che lei si stia giustificando, certo. Ma non è mica un delitto aver seguito, scusate,
assolutamente,
l'utilizzazione della parola delitto in questo caso.
È che ci sono capitato per caso. Tutto qua. Vabbè, niente, sono un po' indignato a tutto questo, come dire, spazio che gli si dà in TV. Io sono personalmente una persona a cui non piacciono assolutamente le notizie di cronaca.
Vabbè, questo però è un suo parere personale. La questione perché lei è indignato da che cosa, Diego?
Sono indignato dal fatto che si va a parlare sempre di questi piccoli casi di cronaca.
Ma come piccolo caso di cronaca? Ma sta scherzando, Diego? È un grandissimo caso di cronaca, non piccolo caso di cronaca.
Secondo me no, cioè.
Ma come no? Ma è una storia che è partita, che poteva finire nel momento in cui c'è stata la confessione di Michele Misseri. Continua perché forse è coinvolta anche la figlia. E poi è stata interrogata anche la madre. Il delitto forse non è stato più commesso nel garage, ma forse
che non incide sulla mia vita.
Ma che vuol dire, Diego? Ma non significa nulla. I casi di cronaca certo che non incidono sulla sua vita perché non la riguardano, questo mi sembra scontato. È la palissiano.
Secondo me lo spazio che gli si dà è troppo.
Scusi Diego, innanzitutto si può dare lo spazio in un certo modo o in un altro, ma finché la questione di cronaca, cioè l'evolversi della situazione, è continuo.
Sì, però un aggiornamento per dire, io sono stato, mi è piaciuto tantissimo, ad esempio, Mentana, quando la prima settimana mi fece 25 minuti di punti TG sulla la politica.
Sì, guardi,
interna,
Diego, la fermo perché c'ho il giornale radio. Siamo qui 19:18 con la Zanzara, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, in collegamento dalla nostra redazione romana, la redazione romana della Zanzara, Piazza di Pietra a Roma, bar La Caffetteria, precisiamo.
La caffettiera, ho sbagliato ancora
hai sbagliato.
Sono madonna. Veramente un cretino.
Capra.
Capra Parenzo, capra.
Capra, come dice Sgarbi, la caffettiera Piazza di Pietro, David Parenzo. Titoli del TG3. Chiunque vuole può avvicinarsi, può girare Piazza di Pietro, non lo picchiate, basta che non lo picchiate. Può avvicinarsi a Piazza di Pietra a Roma. Quando sarà più freddo, che facciamo? Però con Piazza, sai, dove metterti dentro? Vabbè.
No, metteranno i funghi, mi hanno già detto.
Ah, splendido. TG3.
Un'altra svolta nel giallo di Avetrana, si cerca la prova che Sara sia stata uccisa in casa Misseri mentre lo zio dormiva in caserma la zia. Berlusconi, la prossima settimana approveremo la riforma della giustizia, proteste della base finiana per il sì sul lodo Alfano. Il caso della trasmissione di Fazio e Saviano, interviene Garimberti sulla libertà garantisco io, Masi, nessun ritardo o censura. In corso il confronto tra governo e parti sociali, imprese e sindacati sulla riforma del fisco, presenti il Premier e Tremonti. Barricate e alta tensione a Terzigno contro la discarica, ma è protesta in tutta la regione, non mandateci la spazzatura di Napoli. Nuova ondata di scioperi in Francia contro la riforma delle pensioni, Sarkozy ordina alla polizia di sbloccare i depositi di carburante. Meglio Maradona o Pelé, i due campioni festeggiano i rispettivi compleanni, ma nella leggenda del calcio la loro età è quella dell'oro.
E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno.
Parenzo, collegamento con il purgatorio.
Mi manca, c'è? Mi manca Luca.
Ti manca terribilmente.
Io gli voglio bene proprio.
Luca Telese dal purgatorio, la P3 ai batteri che corrompono. Sentilo.
Questa piccola banda, un po' alla Totò, un po' alla Soliti Ignoti, non era, come si cerca di far pensare, un'associazione di pensionati sfigati, come ha detto il nostro Premier, era un piccolo circuito di quelli che lavorano nella politica, nel sottobosco della politica, come dei batteri. Ecco, questa terza repubblica che stiamo imparando a conoscere è tutta così, mangiata da questi piccoli batteri che continuano a corrompere, a corrodere, a levigare.
Mentre sulla terra della P3 non si parla più, vedi che in purgatorio lassù se ne parla.
Sono più liberi lì.
Sono più liberi, evidentemente Teresa si trova benissimo, ma noi lo rivogliamo qui però, La rete produce consenso, questa è una cosa grigliana addirittura, la rete produce consenso.
La rete produce consenso, è per me un organismo politico, la rete produce consenso e seduce con la forza che nessun altro ha avuto prima, né media, né leader, né nessun altro.
E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno.
E chiudiamo questo collegamento con il purgatorio con Luca Telese e ne apriamo un altro perché, caro Parenzo, devo comunicarti che ho ricevuto una importantissima missiva da parte del divino Otelma.
Vi salutiamo e benediciamo, amate pecorelle.
Il divino Telma, caro Parenzo, indovina cosa mi ha scritto, la cancelleria privata, lo so che non te ne frega niente, la cancelleria privata del divino Telma.
È una persona di cattivo gusto proprio.
Il divino maestro Telma, fai silenzio un attimo e non trattare male il divino, si compiace di constatare che per l'ennesima volta il vaticinio divino ex cattedra, questa volta ex quale cattedra? Ex cattedra si è adempiuto perfettamente. Egli incontrò la signora Bresso a Torino venerdì 14 maggio 2010 e vaticinò che il ricorso presentato dalla predetta sarebbe stato respinto e il dottor Cota sarebbe rimasto assiso al soglio supremo piemontese. Veramente io so che c'è, non è, c'è il soglio supremo piemontese, c'è la presidenza della regione Piemonte. Comunque, nonostante le contestazioni dell'augusta signora a Bresso, il divino ribadì il vaticinio inesorabile.
Ma chi se ne frega?
Avendo egli parlato ex cattedra, la questione era chiusa già allora. Nulla è possibile contro il fato. Questo ci ha comunicato la cancelleria privata del divino Otelma.
E io ex minchiam invece faccio un altro vaticinio proprio.
Qual è? Quale vaticinio?
Ex minchiam. Lui ex cattedra, io ex minchiam.
E qual è il vaticinio?
Ma fosse poi questo italiano pseudo forbito da come dire, da letterato da quattro soldi.
Sì, ma un flash su questo vaticinio, scusa. Che però è vero.
Ma perché uno si ricorda quello che aveva vaticinato prima? Ma che cos'è? Vabbè, un archivio storico bisogna avere dei vaticini del divino. Come avevo detto si sarebbe verificato, ma non ha niente da fare. Tutto veramente, la cosa che mi scandalizza è che questo mi non ha un cazzo da fare tutto il giorno che mandare. Ma se me ne manda un altro al mio indirizzo della 7,
ah, te l'ha mandato anche,
denuncio per spamming.
Va bene, spamming, chiudiamo col divino Telma. 1925 800 24 00 24 teatrino della politica. Direi di partire dalla strettissima attualità, anche se proprio non si tratta di un teatrino della politica, è una cosa seria, il lodo Alfano nelle discussioni, e abbiamo da poco raccolto, ricevuto, non dal purgatorio né dal divino Telma, il file audio delle dichiarazioni di Bersani, che promette barricate e referendum contro il lodo Alfano costituzionale.
Far la barricata vuol dire opporsi in Parlamento con tutte le forze che abbiamo e con tutti gli strumenti regolamentari e costituzionali che abbiamo. E poi andare al referendum.
Adesso indignatevi un po', se volete, con lo scontro Santanchè-Donadi, Santanchè PDL e Donadi Italia dei Valori a Omnibus questa mattina. Via!
Perché la realtà è che non stanno più governando l'Italia. Certo. Noi ormai da quattro mesi...
Infatti dalla crisi economica ci siete,
ma guarda,
voi
ormai
meglio.
Stai scadendo dalla mancanza di democrazia alla plateale maleducazione, che è un altro
tratto distintivo. Ma quando uno dice delle balle, io le balle rompo.
Allora, sì, va bene, lo fai dopo.
Delle balle non è che chi ci ascolta a casa deve sorridere.
Allora, facciamo continuare Donati.
Prosegue tra balle, maleducazione, eccetera, eccetera.
Comunque, guardi, a parte gli scherzi l'ho perso, cosa stavo dicendo?
È importante, la crisi, ricordiamo la faccenda della crisi, il governo non ha fatto niente, non siamo capaci, allora, siete più bravi.
Ma ti rendi conto che sono una macchietta?
Perché spari delle cazzate che sei, sai, no, cioè, è una
patetica macchietta.
Tu sei una patetica macchietta.
Ho preso da Di Pietro.
Detto questo, ma hai superato ogni record.
Pari cazzate, patetica macchietta, Parenzo, poi non le possiamo dire noi le parolacce, qui alle 8 di mattina la Santanchè spari cazzate, abbiamo cazzate è sdoganato ormai, diciamo la verità, insomma, è sdoganatissimo. Ancora Santanchè Donati.
Un programma dove doveva intervenire un premio Oscar, uno dei giornalisti più famosi.
200.000 euro mezz'ora,
ma sei patetica,
200.000 euro mezz'ora, parlare di disoccupazione, quelli
patetica,
che guardano da casa
patetica,
e sanno che uno va lì e prende 200.000 euro per mezz'ora, ma i problemi della gente sono di dare soldi.
No, però chiedo scusa, non è possibile che la maleducazione di una persona mi impedisca, non è possibile che la maleducazione di una persona.
Ma qui scusa Parenzo, ma Donati pensa di essere Sgarbi, sei patetica, come Sgarbi contro l'altro giorno, chi era che gli diceva fascista contro Gomez, fascista, vabbè, insomma succede anche questo in televisione. Ci sei? Parenzo? È scomparso.
Pronto,
no,
mi senti?
Hai sentito Santanchè Donati, no?
Ho sentito tutto e dicevo, ma ti pare possibile che un politico come la Santanchè intervenga sul cachet di un ospite della RAI che fa ascolto dove hanno già venduto gli spot?
Ma io stavo parlando del linguaggio usato da Donati e dalla Santanchè stessa. Donati che diceva sei patetica, sei patetica. alla Sgarbi.
È più bello il capra, però, allora.
Sì, è più bello il capra. Poi la Santa Casa la prende con le zanzare e noi siamo molto offesi per questo, senti.
Vabbè, ma io lo lascio fare perché non mi dà nessun tipo di fastidio. Io guardi, a me le zanzare non mi morsicano.
Aumentare l'occupazione femminile, è un peccato che proprio lei lo veda.
L'occupazione femminile abbiamo fatto molto. Con la
le zanzare non mi toccano, non le sento le zanzare. Venga qui da noi, poi vediamo. Ma non in senso...
No, certo.
Dialettico. In senso dialettico, esattamente, per carità.
Un toccamento dialettico.
19.29, 800 24 00 24, gli ascoltatori tra pochissimo dopo la borsa. Eccoci qui di nuovo con la zanzara in diretta, 800 24 00 24, subito ascoltatori, però prima ancora qualche spunto sulla vicenda Saviano Fazio e vieni via con me, Alessandro Sallusti, direttore del giornale, 400.000 euro e fanno i martiri.
Chi si vuole occupare di quello che dice lei, abbiamo appena sentito Saviano in questa trasmissione che parlerà di queste cose serie, lo vuole fare sì, ma 400.000 euro per mezz'ora di parole. 400.000 euro per mezz'ora e fanno pure i martiri e urlano la censura se il direttore della RAI gli dice ragazzi.
Io non sto parlando di...
Io questa me la
sto parlando di una cosa un po' diversa.
Allora, a parte che non è che si possono sparare cifre così, e poi la RAI fa i suoi conti, se si può permettere di pagare certe persone cifre così così sontuose, perché comunque si tratta di cifre importanti, perché evidentemente ha un ricavo pubblicitario adeguato. E comunque queste sono questioni che attengono all'amministrazione della RAI, non al dibattito politico. Saviano, la questione dei soldi è marginale.
Loro parlano dei compensi per innescare la rabbia delle persone che lavorano a 1200 euro al mese e che dicono ma guarda questi che fanno i rivoluzionari, i salottieri. Ecco, questa roba così, ho il senso di una volgarità incredibile, ma parliamo concretamente, è una balla, perché tutti di fronte a una difficoltà, che tra l'altro Rai 3 non ha, perché abbiamo fatto vendere già tutti gli spazi pubblicitari, comunque di fronte a una difficoltà, tutti noi, tutti hanno detto, tutte le persone che io ho contattato, veniamo gratis.
E poi sono spuntati da Vespa a porta i modellini della casa della famiglia Scazzi, come nel caso di Cogna.
Chissà quando mai sapremo la verità su quello che è successo quel pomeriggio di agosto, del 26 agosto, alla Vetrana, 7300 abitanti in provincia di Taranto. Questo è il modello della casa. L'automobile di Cosima, l'automobile di Michele, l'assassino confesso, l'automobile sulla quale di Mariangela, sulla quale è salita Sabrina ed è corsa alla vana ricerca di una sorella che, secondo una cugina che secondo il padre aveva contribuito ad assassinare. Tra poco a porta
c'erano anche nel modellino le macchinine di Cosima, di Sabrina, eccetera eccetera. 800 24 00 24, c'è gente intorno a te, Parenzo, lì alla caffettiera?
Sì, ci sono dei turisti però che bevono a cocktail, ma nulla di politico per ora. Non
ti fanno, ti fanno schifo i modellini di Vespa?
No, fa parte del racconto, del modo di raccontare di Vespa, il dramma di Avetrana, ma ci sta, voglio dire, è un aspetto della cronaca. No, a me la cronaca raccontata così in televisione non mi fa schifo, l'ho detto già altre volte, quindi non mi scandalizza nulla, anzi. E poi c'è il consenso del pubblico rispetto a questo.
Grande non consenso, pubblico, tra l'altro. Non che sia l'unico riferimento, però certamente è importante.
Non è l'unico riferimento, ma se la gente vuole sapere di questi grandi casi, secondo me è anche un aspetto catartico, per usare una parola alla Cacciari, no?
No, ma il problema è molto semplice, non si tratta qui di come nel caso di Cogne, dove evidentemente c'è stato un eccesso perché poi c'erano pochissimi sviluppi a un certo punto, no?
Qui ci sono gli sviluppi,
ma qui ci sono sviluppi di continuo, cioè sviluppi importanti che giustamente la televisione segue, altrimenti cosa dovrebbe fare? E alcune puntate di Matrix ho letto hanno fatto registrare addirittura il 40% di ascolti, cose pazzesche. Stefano, provincia di Bergamo, buonasera.
Buonasera a lei, buonasera a tutti. Io appunto chiamavo un riferimento alla vicenda di Sara Scazzi.
e trovo che ho un ritorno fastidioso.
Ma io la sento benissimo, Stefano, vada pure, ah, okay, il problema è suo.
Provo ad andare avanti, mi spiace. Allora, secondo me il problema fondamentale è che il giornalismo non è che non si deve occupare di questi fatti, però ci sono ancora delle indagini in corso. Sì. Quando sento la Sciarelli che dice che grazie al fatto che ci sono state trasmissioni come Chi l'ha visto, che ha permesso di risolvere dei casi, io rimango un po' basito, nel senso che secondo me chi risolve i casi non è la trasmissione, ma sono le forze dell'ordine, i magistrati. Se fosse veramente la trasmissione non si spiega come mai fatti importanti come...
Però scusi, la trasmissione della Sciarelli è un caso a sé, non ha niente a che fare con Matrix, con Porta a Porta o con altri contenitori. Cioè la trasmissione della Sciarelli invece ha proprio come obiettivo quello di, in alcuni casi, risolvere proprio un caso. Per cui no, non è proprio l'esempio più corretto, Stefano.
No, nel senso che c'è un certo atteggiamento che sembra che se non ci fossero i giornalisti che si occupano di questo, sì, di queste vicende, i casi non verrebbero risolti.
Beh, alcuni casi è così, alcuni casi che riguardano sparizioni è così, quegli altri casi, diciamo, la stampa ha comunque un ruolo importante perché non solo emergono delle testimonianze alcune volte, ma in certi casi il dibattito anche tra gli avvocati, gli addetti ai lavori contribuisce un po' a creare un certo tipo di clima, o comunque non dico che contribuisce al caso, fa parte di quello che c'è intorno a un grande caso di cronaca. Ma non ho capito dov'è cos'è che le dà fastidio a lei, Stefano? Non ho capito
bene. A me dà fastidio l'importanza che si dà al trattare questi casi su televisione, che sembra che se non ci fossero non si risolverebbero le indagini.
Ma nessuno dice una cosa del genere, Stefano. Questa è nella sua testa una cosa di questo tipo. Nessuno pensa attraverso le trasmissioni di risolvere i casi. Le trasmissioni si fanno semplicemente perché hanno ascolto, perché una vicenda del genere attrae in maniera, se vogliamo, in alcuni casi morboso, comunque attrae grande curiosità, se vogliamo anche...
Ma ci sta questo.
E punto, semplicemente quelle, male, le trasmissioni si fanno per questo, non per risolvere i casi, Stefano.
Sì, però ci sono ancora delle indagini in corso.
E allora? E appunto per questo si parla delle trasmissioni, perché ci sono indagini
però
in corso.
Però quando ci sono delle indagini in corso, abbiamo visto il caso dei due ragazzini, sì, di Puglia, e il padre è stato messo, ed era il padre. È stato,
sì, ma scusi, cosa c'entra la trasmissione televisiva?
Attenzione, una maggiore attenzione, soprattutto nel momento in cui...
Sì, ma questo sta, Stefano, ma questo sta poi al modo in cui le trasmissioni vengono condotte, a cosa si dice o cosa non si dice.
Però ce ne sono tante di trasmissioni che comunque non
ho capito, ripeto, bisogna stare attenti poi a cosa si costruisce all'interno di una trasmissione. La ringrazio, Guido da Torino, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani.
Dica.
Volevo dire alcune cose. Sì. Uno, io trovo che fate troppo teatrino con Parenzo e Talese, e quindi
sì,
a scapito...
Talese è in purgatorio.
È in purgatorio a scapito di quelli che telefonano.
Ma veramente lei sta chiamando e adesso le persone stanno chiamando e stanno intervenendo. Per cui se lei interviene su questo argomento, esatto, toglie tempo ad altri ascoltatori. Dunque vada dritto, grazie.
Poi, un'altra cosa, volevo parlare che comunque... Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Abbiamo il caso di Fini con le solite società offshore all'estero, abbiamo il caso di Berlusconi sempre con le solite società offshore all'estero, abbiamo il caso della Marcegaglia con la società a Lussemburgo in cui il fratello ha dovuto pagare una bella multa, abbiamo il caso di Dolce Gabbana con 840 milioni di multa sempre con società a Lussemburgo.
Sì, dunque?
Dico, siamo proprio ben piazzati in Italia con tutte queste questioni.
Ci sono delle società costituite in maniera legale, poi bisogna vedere che traffici di denaro ci sono, naturalmente.
Sono i soldi come arrivano queste,
sì, no, certamente,
queste società.
Guido, poi i casi sono diversi gli uni dagli altri, c'è chi ha responsabilità di governo, c'è chi non li ha, c'è chi paga le tasse, c'è chi non li paga, insomma le cose sono molto diverse, non è che si possono accomunare, non è che tutte le società offshore sono uguali. La ringrazio, Gianfranco, provincia di Bergamo, buonasera.
Sì, buonasera. Dottor Cruciani, io al contrario di Guido invece apprezzo molto il modo in cui impostate il vostro programma, mi ricorda la vecchia trasmissione Alto Gradimento con Arbore.
Qui sai, è una questione di gusti, Gianfranco. Ci dividiamo anche su questo, oltre che sulla politica, ecco. Come è normale che sia.
Ecco, dunque, niente, il mio intervento era rivolto a quell'increscioso avvenimento dell'omicidio di quell'infermiera avvenuto a Roma. Io ho avuto l'impressione, rivedendo più volte le immagini, che quando il ragazzo e la ragazza si avvicinavano per battibeccare, il ragazzo ha avuto in un certo momento un atteggiamento come se volesse o addirittura sputato verso la signora.
Sì, l'impressione è questa qua, si avvicina con la testa, diciamo, si avvicina con la testa.
Può essere o l'intenzione di sputare oppure di dare una
Ma questi sono elementi, insomma, che faranno parte poi della vicenda processuale, perché lei ce lo vuole ricordare?
Ma più che altro perché è vero sì che la ragazza era probabilmente arrabbiata per chissà quale motivo nei confronti del ragazzo, ma sicuramente che questo ragazzo non aveva sicuramente un atteggiamento conciliante, anzi aveva iniziato con questo modo molto strafottente e poi addirittura si è concluso con questo pugno che ha avuto l'effetto che ha avuto, insomma.
Sì, guardi, sull'atteggiamento dell'uno e dell'altro poi ci sono molte discussioni, naturalmente, perché anche la signora romena si è avvicinata al ragazzo, per cui poi ripeto, questi sono tutti elementi che andranno a far parte poi della storia processuale. Abbiamo 30 secondi, torniamo subito. Quello che io ho trovato insopportabile è il fatto che ieri in questa trasmissione l'onorevole Francesco Giro si sia messo a disquisire in maniera tecnica del pugno, della manata, della provocazione, insomma, non spetta a lui. Credo che a parti invertite non l'avrebbe fatto, cioè se quel ragazzo fosse stato romeno tutta questa discussione non sarebbe nata. Questo, insomma, è una cosa che non mi posso togliere dalla testa. Naturalmente non voglio fare il processo alle intenzioni, però mi sembra di poter dire che è così. 30 secondi. Allora, 19.47, 800 24 00 24, sempre Parenzo in collegamento con noi da Piazza di Pietra, redazione distaccata della Zanzara, dalla caffettiera di Roma, e sempre da Roma, immagino, Filippo Rossi, buonasera.
Buonasera.
Dove si trova? In motorino, sta tornando a Viterbo. Dove
sta andando?
Si fermi su Corso Francia, sempre a Roma, si fermi però... È fermo sicuro, non è che sta già all'auricolare, no. Direttore di Fare Futuro Web Magazine. Senta,
vieni
Rossi,
aperti un aperitivo con me che te lo offro qui, che sono solo.
Ma ormai sta tornando verso nord, inutile, che non può tornare.
Ma no,
non
dai,
può andare.
Fare aperitivo, no, fare futuro, fare aperitivo, dai, un aperitivino.
Avrà i suoi impegni, signor Rossi, abbi pazienza.
Ma voglio discutere, a me è simpaticissimo Rossi, è bravo anche.
Ho capito, ma sta.
Grazie.
No, io sento poi male, però Rossi, prenda il telefono, stacchi l'auricolare, faccia qualcosa perché non sentiamo
nulla.
Lo prende in mano il telefono, per carità.
Io ce l'ho in mano.
Eccolo qua. Allora, senta, siete assediati un po', assediati per modo di dire, insomma, nel vostro sito per la questione del lodo Alfano costituzionale. Io è inutile che le leggo tutti i messaggi che ha ricevuto, per esempio lei quando ha scritto il suo articolo sul lodo Alfano costituzionale, però mi sembra di capire che, adesso non si può fare un sondaggio, gli aderenti a Futuro e Libertà, quelli che leggono Fare Futuro Web Magazine eccetera eccetera, insomma, abbiano preso questa cosa molto male, cioè come una sorta di tradimento rispetto a una battaglia sulla legalità, è così?
Sì, ma non solo sul sito di Fare Futuro, anche sul sito del Secolo Italia, sul sito Generazione Italia. Esiste un popolo di centrodestra che non è berlusconiano, lo stiamo scoprendo in queste ore.
Un popolo di centrodestra che non è berlusconiano lo state scoprendo in queste ore, d'accordo, ma lei appoggia, lei non è che fa il politico, però insomma è considerato, diciamo, il responsabile di uno dei think tank che girano intorno alla presidente della Camera Fini. Lei è d'accordo con lodo Alfano costituzionale retroattivo, sì o no?
Io lo considero, provo a scriverlo, un gesto di realpolitik. Detto questo, questa reazione potente da parte del popolo che si è vicino, si avvicina al futuro di libertà, mi fa pensare molto.
E cosa la porta, la fa pensare, che vuol dire? Cioè, che conseguenze
mi
ha
fa
questo?
Pensare sull'opportunità, perché è chiaro che il momento della politica italiana è un momento di accelerazione frenetica, e quindi quel che è vero ieri può non essere vero domani.
Cioè, scusi un attimo, cioè, vuol dire che vista questa reazione molto forte che c'è stata, io non ho letto nessun messaggio diciamo positivo, vista questa accelerazione molto forte, secondo lei il gruppo parlamentare di Futuro Libertà dovrebbe ripensarci?
No, no, non dico questo, faccio giornalista, registro le reazioni, io dico che in qualche modo bisogna porsi il problema di questo popolo.
D'accordo, ma dal punto di vista parlamentare, adesso andiamo alla...
Non faccio il parlamentare, faccio il giornalista, quindi non...
Parenzo, un po' si nasconde, Rossi.
No, io voglio chiedere a Rossi...
Un attimo, Rossi.
Una cosa molto diretta, Rossi. Pensi, Rossi, che questa cosa possa far perdere voti al partito, al movimento di Futuro e Libertà, o no?
Ad oggi assolutamente sì.
Questa è una notizia.
Cioè, oggi sì, cioè, pensi che questa cosa... Lei pensa che questa scelta che è stata fatta, anche con pochi distinguo, devo dire... ma a parte un caso, credo quello di Granata a livello parlamentare, esplicito, cioè non avrebbe votato il lodo Alfano retroattivo, che poi è un po' assurdo, perché o è retroattivo oppure non è, insomma, il lodo Alfano, insomma.
Infatti io credo che la discussione non sia su quell'emendamento di ieri, perché appunto il lodo Alfano o è retroattivo oppure non esiste, quindi non c'è, ieri non c'era novità sulla tecnicità della giornata di ieri, certo. Politica, non ci sono discussioni.
Ecco, ma secondo Filippo Rossi, direttore di Fare Futuro Web Magazine, il lodo Alfano è una legge ad personam, una norma ad personam, seppur costituzionale, sì o no?
Ovviamente sì, perché c'è qualche dubbio del contrario.
No, no, io non ho dubbi, però voglio sapere da lei, io non ho dubbi.
Nessuno si sarebbe immaginato di fare un lodo Alfano per coprire le altre cariche dello Stato se non esistesse Berlusconi in Italia.
Cioè, se non esistesse Berlusconi in Italia, sarebbe nessuno ci penserebbe mai, insomma.
Qualcuno ci ha mai pensato in 50 anni di storia democratica.
Però le cose cambiano, come si dice.
Infatti le cose cambiano, esistono Berlusconi.
C'è Berlusconi, dunque, vuol dire, si parte da un dato di fatto. Cioè, comunque, lei dice, se non ci fosse stato Berlusconi, nessuno avrebbe mai pensato una cosa di questo tipo. Comunque, norma ad personam, siccome quello che vi rimproverano è che voi avete detto basta norma ad personam, adesso rivotate una legge ad personam. È un'accusa che lei sente pesante?
È un'accusa che io sento pesantissima. Io sono convinto che era e forse è ancora giusto votare lodo Alfano per non dare più così scuse e scusanti a Silvio Berlusconi, che ha il dovere di governare questo paese, ma io credo che dopo lodo Alfano, se andrà in porto, poi non ci saranno più concessioni da fare.
Se andrà in porto, ecco, voglio chiudere su questa cosa perché non si sente assolutamente nulla. Se andrà in porto cosa significa? Cioè, mi faccia capire bene, adesso lei non è parlamentare, però lei pensa, glielo richiedo ancora, che il gruppo parlamentare in sede di discussione potrebbe cambiare idea quando sarà il momento?
No, non credo, penso solamente che...
Ma dovrebbe?
No, non lo so, se fossi politico non, in questo momento, se fossi parlamentare ci penserei. Da giornalista, da simpatizzante... Dico che è veramente un grosso problema per le persone che ci stanno vicino. E quindi questo problema a questo problema va dato risalto. Vi posso anticipare il titolo del Secolo d'Italia di domani, che è proprio su questa vicenda, e titolerà quelli che dicono no. È tutto su questa protesta della rete.
La protesta della rete è sui vari siti, naturalmente, che fanno riferimento più o meno alle posizioni del Presidente della Camera su questa cosa.
Questo, quando io dicevo vedremo quando finire, è perché tutti sanno che il lodo Alfano è una legge costituzionale, la legge costituzionale ci si mette un bel po' di tempo perché venga approvata, e soprattutto c'è anche un referendum di mezzo.
Ma lei spera che venga approvata, sì o no? Mi dica la verità, come Filippo Rossi, direttore, so che poi...
Diciamo che non è tra le mie speranze preferite, insomma.
Cioè, lei spera che non venga approvata, insomma, questo
no,
è il
punto. No, nemmeno, io spero che l'Italia vada avanti. Non
vabbè, quello è scontato, che c'eri tutti, speriamo che l'Italia vada avanti.
Diciamo che mettiamolo così, spero che venga
non mi faccia
approvata.
Celentano, non mi faccia come Celentano.
No, vabbè. Che male c'è?
No, vabbè, ho capito, insomma, non mi sia banale come Celentano, so che non lo è, insomma, non mi sia banale come Celentano.
No, ma provo a non essere banale, ma le volte lo sono, anch'io, non è che...
Tutti lo siamo, così, certo.
Spero che non venga approvata, spero che venga approvata se questo serve a far crescere l'Italia. Se serve solamente a risolvere bene Silvio Berlusconi, mi importa poco.
Vabbè, ho capito, però non dico che siamo a un livello di banalità, per carità, anch'io spesso sono banale, diciamo, del 50%.
Però alle volte la banalità
no,
è
ho capito,
eh.
Però se lei adesso mi dica la verità, lei io dovrebbe dirmi una cosa, io spero alla fine che non venga approvata perché è una norma ad persona, ma che c'è di male a dirlo? Non ho capito.
No, ma non è, io non ho questo,
non ha questa speranza, non ha questa speranza.
No, non sono un grillino di professione, quindi se alla politica italiana serve un'ultima legge ad persona per far fare un passo avanti alla politica italiana, io posso anche accettarlo. Detto questo, capisco le esigenze e la fatica e la sofferenza, la disillusione di un popolo che invece non sopporta più che un partito di una destra democratica porti l'acqua al mulino di Silvio Berlusconi.
Ho capito. E dunque, fosse per lei, Berlusconi dovrebbe affrontare i suoi processi subito?
Beh, questo sì, io lo penso da sempre.
Lo pensa da sempre. E dunque, però, la conseguenza, se uno dice Berlusconi dovrebbe affrontare i processi da subito, la conseguenza è che il lodo Alfano non ci dovrebbe essere, fosse per lei.
Il lodo Alfano dovrebbe essere per opportunità politica, non per giustizia, diciamo così. Esiste la real politica, ritorniamo al punto di partenza.
Però mi sa, lei è pronto per andare in Parlamento, Rosi, io lo dico molto.
No, non è la banalità,
mica perché non stavo tornando sulla questione della banalità. Parlavo della diplomazia, diciamo, non della banalità. Per carità, gliela concedo, perché poi ogni parola che lei dice viene attribuita al presidente Fini, per cui gliela concedo.
Mettiamola così, però mi sembra di essere stato chiaro.
Sì,
nel senso
sì.
Che può essere opportuno politicamente, ma può anche essere non propriamente giusto, diciamo, no?
Va bene, grazie, perché non si sente più nulla. 19:57:30, pubblicità, torniamo tra un attimo. Bene, torniamo alle 20 in punto sulla Zanzara, 800 24 00 24. Abbiamo la 7, abbiamo i titoli, TG1 allora, TG1.
A Vetrana, perquisita casa Misseri, spuntano nuove ipotesi, Sara non fu strangolata nel garage, attesa la decisione del GIP su Sabrina. Berlusconi pronta alla riforma della giustizia, la prossima settimana in Consiglio dei Ministri, intesa con le forze parlamentari. In Inghilterra dura manovra economica, Francia in balia della piazza, in Italia si inizia a discutere la grande riforma fiscale. Milano, stesso quartiere, una settimana dopo l'aggressione al tassista, al TG1 le immagini di una rissa stradale a colpi di mannaia. A Londra, condannato all'ergastolo il principe saudita che aggredì e uccise il domestico, un delitto a sfondo sessuale. Aspettando il festival di Sanremo, Belen Rodriguez firma una collezione di costumi da bagno e parla della sua passione per la musica. Mi piacciono le canzoni romantiche, soprattutto quelle napoletane.
E adesso i titoli della 7.
Sulla giustizia il governo preme riforma pronta in pochi giorni, assicura Berlusconi che rilancia le norme anti-intercettazioni, non si può più telefonare, dice, sul lodo Alfano il PD annuncia barricate. La riforma fiscale non può essere finanziata dalla lotta all'evasione, dice Tremonti ai sindacati, non possiamo mettere il carro davanti ai buoi, sostiene il ministro dell'economia, contrario anche alla tassazione sui bot e patrimoniale. La guerra della spazzatura, il tanto peggio tanto meglio va in scena a Terzigno tra guerriglie e barricate, ma i tir riescono a raggiungere la discarica. La RAI nella bufera dopo i casi Santoro, Saviano, Fazio, la RAI è di destra o di sinistra? Il curioso risultato di un'indagine è il faccia a faccia tra Belpietro, il Libero e Norma Rangeli, il Manifesto. Tutto torna in alto mare sulla vicenda di Sara Scazzi, gli inquirenti tornano sulla scena del delitto, avanzano una nuova ipotesi che Michele Misseri dormisse mentre la figlia litigava con Sara. Rissa in strada domenica mattina, un uomo ha in mano un coltello, un altro una bottiglia rotta e finisce per terra, è ferito. Da un balcone una signora filma la scena e chiama il 118, scena di ordinaria violenza a Milano, poco distante dal luogo dell'aggressione al taxista.
Bene, 23 minuti, 800 24 00 24, dalla caffettiera Piazza di Pietra a Roma. Parenzo, hai capito qualcosa da Rossi, che si sentiva molto male, eh? Comunque abbiamo
sì. Pronto, buonasera, dottor Cruciani. Sono venuto qua a trovare, mi chiamo Aldo Izzo, sono venuto a trovare il dottor
ha fregato David. Il telefonino a Parenzo?
Sì. Sono proprio per caso, così
l'ha incontrato per caso lì a Piazza di Pietra?
No, sono venuto apposta.
È venuto apposta, ha sentito la radio, è andato apposta. Vabbè, me lo ripassi un attimo. Lei che fa nella vita, signor Izzo? Che esce?
Io sono consulente informatico.
Consulente informatico, dov'era? In ufficio mentre sentiva la radio, dov'era?
No, io di solito l'ascolto in macchina.
In macchina.
Solo che a volte prendo il metro e quindi oggi ho detto, mi ero promesso, che sapevo che qui c'era Davide, mi ero promesso insomma di venire. Ogni volta cercavo sempre di venire, insomma, di salutarla, per intervenire anche in trasmissione se c'è qualche argomento che.
Vabbè, resti lì, mi ripassi Parenzo un attimo.
Certo, sì.
Parenzo?
Eccomi.
Molto diplomatico il signor Rossi di Fare Futuro.
Ma è venuto qui, era qui che cercava, si sbracciava, ha parlato anche con l'esercente. Dicendo, ma dov'è Radio 24? Dice, ma non so dov'è Radio 24.
No, dicevo Rossi di Fare Futuro, è stato molto diplomatico.
Ah, scusa, pensavo il.
No, Rossi. Qui.
Rossi, sì, molto diplomatico. E per forza lui vorrebbe dire delle cose, no? Però chiaramente non può, perché sennò gli tirano un po' l'orecchio. Però una notizia l'ha data, no? Questo mi pare abbastanza.
La
cosa che potrebbe accadere è questa rivolta del web, no?
Sì.
Cioè, se questa battaglia dovesse continuare nei prossimi giorni, lì ci potrebbe creare davvero un imbarazzo politico all'interno del movimento Fare Futuro. E lui ce l'ha fatto capire, ce l'ha fatto quasi
ha detto, questa cosa ci farà perdere voti. Questo potrebbe essere anche un titolo. Adesso magari mandiamo una cosa all'altra.
Sì, è un'agenzia, potrebbe
questa cosa ci farà perdere voti.
Ci farà, ha detto, sì, infatti è stato abbastanza.
Ci farà perdere voti perché secondo lui il popolo, poi bisogna vedere cosa significa il popolo, il popolo e che consistenza ha questo popolo. Il popolo finiano è contrario al Lodo Alfano perché lo considera un'ennesima legge ad personam. I modellini di Vespa.
È salita anche Sabrina alla ricerca di una ragazza che non c'era più.
Nicola da Cagliari, buonasera, 800 24 00 24.
Volevo intervenire sulla questione dello Dalfano, neanche a farla apposta.
Dica.
Sono qui davanti alla regione, al palazzo della regione in via Roma,
sì.
Dove ieri c'è stata la tempesta dei pastori sardi.
Eccola qui da Blob, senta.
Non l'ho visto dare uno schiaffo. Siamo tornati da prendere un caffè, che stiamo giocando, la gente morendo di fame.
Dai ragazzi,
era uno dei pastori che protestavano per gli incidenti con la polizia. Va bene, comunque Nicola, che ci voleva dire?
Niente, volevo dire che è incredibile come il Lodo Alfano mi sembra una cosa più che giusta, cioè è stato eletto per governare dal popolo, giusto?
Sì,
il Presidente del Consiglio, ecco, quindi siccome è stato eletto dal popolo, i giudici non possono interrompere questo mandato, che è un mandato sacrosanto.
Sì, certo, per carità, nessuno contesta questo.
È sacrosanto.
Che sia sacrosanto anche il Lodo Alfano, questa è una cosa completamente diversa. Noi sappiamo perché nasce il Lodo Alfano. Nasce dall'esigenza di bloccare i processi a Berlusconi, punto. Non è che c'è.
Sì, ma dico, ma è sacrosanto che vengano votati perché lui è stato eletto, è stato voluto dal popolo.
Ho capito, ma non è che sia una conseguenza. Siccome è stato eletto dal popolo, bisogna fare per forza il Lodo
Alfano. La volontà popolare è inalienabile, giusto?
Sì, infatti, ho capito, ma succede anche che dei politici che sono stati votati incappino in vicende giudiziarie, succede in tantissimi paesi, e per questo siano costretti a dimettersi. Non è che sia una cosa così strana questa cosa qui.
Sì, ma politici eletti normalmente, non eletti dal popolo.
No, anche politici eletti dal popolo incappano in vicende giudiziarie e poi si dimettono. Dopodiché, siccome in Italia il rapporto tra politica e magistratura, da quando c'è Berlusconi, è in un certo modo, perché esistono, almeno sostiene Berlusconi, ma questo lo sostengo anch'io, esistono dei giudici che se la prendono in particolare con Berlusconi, eccetera, eccetera, e dunque abbiamo quella situazione che abbiamo.
Il principio è il fatto che quando il popolo elegge il proprio
governo, Nicola, da questo punto di vista, ogni paese dovrebbe avere una sorta di lodo costituzionale per il capo del governo. Così non è.
No, ma mi scusi,
non è così.
Ogni paese si attiene alla propria costituzione. Il problema è in Italia che.
Ma veramente in Italia non c'è, dunque lo stiamo introducendo.
No, infatti, perché siamo una democrazia senza costituzione, perché siccome in quella scritta non c'è scritta.
Ma questo è curioso.
Ma che vuol dire democrazia
senza costituzione? Ce l'abbiamo la costituzione, Nicola.
Quale? Quella parole? Questa della Seconda Repubblica?
No, però
quella,
mi scusi, Nicola.
È quella che viene, quella che ci viene insegnata ogni giorno mediaticamente, senza nessuna legittimazione
popolare.
No,
ma lasci perdere adesso queste parole.
Non lasciamo perdere, perché quando una costituzione viene omessa, si fa finta di niente.
Di cosa sta parlando?
Stiamo parlando del principio per cui il popolo elegge il proprio governo, i propri governanti, che è anticostituzionale per la costituzione del 48. Sveglia!
Vabbè, Nicola,
non so di cosa sta parlando. Attenzione, la Costituzione non si può.
Parenzo, aiutami. Ma Nicola, ma di che sta parlando? Scusi, no, per curiosità.
La Costituzione scritta del 48, quella che dovrebbe essere vigente, non essendo vigente, vuol dire che in Italia c'è qualcosa che non va, magari anche qualcosa tipo un golpe. Come hanno pensato di fare nel corso degli anni.
Si calmi un attimo, Nicola, si prenda un tè caldo, Nicola, come dicono i telecronisti, Nicola, alla fine del primo tempo, si prenda un tè caldo un attimo, perché
lei si sta scaldando
un po' troppo.
Ci calmiamo. Sì, però lei ogni volta si parla di Costituzione.
Ho capito, ma non è, qui non è una
ironizza.
No, Nicola, ma qui non è una cattedra, non è una lezione di diritto costituzionale.
Io sto mettendo in risalto un'anomalia.
Ma io non ho capito niente di quello che lei ha detto. Non ho capito niente, Nicola.
Allora,
e credo non abbia capito nessuno. Parenzo, tu hai capito?
Allora, il principio perché si elegge un governo è anticostituzionale. La Costituzione non il governo deve essere eletto dal Parlamento.
Ho capito, questo lo sappiamo.
Rappresentanti che non esistono perché sono nominati. Ci rendiamo conto dell'anticostituzionalità?
Secondo lei
non facciamo finta di niente.
D'accordo, Nicola, secondo lei allora dica in maniera normale, così la invito a dirlo in maniera normale.
Un attimo, fermo. Facendo tranquillamente.
No, io dico io. Allora, poi mi dice sì, è vero o non è vero quello che sta dicendo. Faccio la traduzione delle sue parole, posso? Allora, secondo me lei sta dicendo questo: la legge elettorale che c'è adesso è anticostituzionale perché prevede, diciamo, la nomina dei parlamentari e non l'elezione dei parlamentari. È così?
E anche del governo, perché anche nominare il governo deve essere nominato dal Parlamento.
Vabbè, ma formalmente è così anche adesso.
Dovrebbe avere il massimo.
Ma è così anche adesso. C'è la fiducia, c'è l'investitura. C'è l'investitura del Parlamento, Nicola.
Sì,
c'è
uno che giura sulla Costituzione e anziché rappresentare tutti i cittadini rappresenta solo i suoi elettori, la sua maggioranza.
Nicola, questa non è
ma ci rendiamo conto?
Vabbè, ma chi dovrebbe rappresentare? La maggioranza, certo.
No, deve rappresentare la sovranità dei cittadini.
Non deve rappresentare
gli interessi delle industrie, del nucleare.
Vabbè, il nucleare non c'entra, ma quella è una scelta.
È anticostituzionale. Perché quando dei pastori che per fame vanno a protestare vengono caricati
perché degli
infiltrati si mettono a spaccare qualche vetro e gente viene massacrata, bambini sfiorati da gas lacrimogeni.
Si vada a prendere un tè caldo. Pubblicità. Mentre continuo a ricevere notizie su gruppi di persone che si trasferiscono in Piazza di Pietra a Roma, alla corte di David Parenzo, collegamento con Beppe Grillo. Buonasera, Grillo.
Buonasera, un par di coglioni. Buonasera.
Ho capito, che significa un par di coglioni? Grillo?
No, ogni volta mi telefona, io devo scrivere dei comunicati, devo lavorare sulla rete.
Ma oggi, ieri lei
oggi, ieri cosa? Ieri è ieri, oggi è oggi. Crociani.
Ho capito, però ieri ho letto un suo comunicato che mi ha particolarmente stuzzicato, Grillo, ed è un comunicato su Veronesi, nuclearista e inceneritorista, questo è il titolo.
Ma certo, ma l'abbiamo detto, l'abbiamo noi del Popolo della Rete detto mille volte, Veronesi è un uomo rassicurante per tutte le porcate che volete fare voi, come gli inceneritori, che lui però chiama termovalorizzatori, pur non sapendo un'emerita cipa di minchia di rifiuti a energia.
Ma come?
Quello lì, ma è così, quello è la faccia buona del cancro, un imprenditore della salute, lo capite o no? Senza una buona diffusione degli inceneritori, a cosa servono i suoi ospedali?
Cioè lei dice che ci mangia e lei...
Ma non lei dice, è così, lo dice la rete, lo dicono gli scienziati, lei non capisce un cazzo come sempre, sta sempre lì con quel microfono lì.
Ho capito, ma lei sta dicendo che Veronesi ci marcia sugli inceneritori e su questa roba qui.
È la faccia buona del cancro, lo capisce o no?
Poi lei una volta l'ha offeso, l'ha chiamata addirittura cancronesi,
è evidente, perché non si può toccare un luminare come un cosiddetto luminare come Veronesi, è un reato a dire sono un comico, che cazzo me ne frega, posso dire quello che mi pare, uno mi querela e dico che sono un comico, che se ne frega, no?
Ho capito, però lei, Veronesi è un luminare, una,
ma è una persona per lei che non capisce un cazzo, che è un Flintstone dell'informazione.
Ho capito, ma Veronesi è una sorta di monumento in Italia.
Ma è un nulla, bisogna andare nella rete per curarsi il cancro.
Come? Scusi? Come?
Su Wikipedia non capisce un cazzo, va su Wikipedia e scrive cancro, rimedi per il cancro, non va dal medico e da casa si cura, capito o no?
Scusi, aspetti, noi dobbiamo dare, non possiamo dare questo tipo di messaggi.
E invece, perché se no, se uno si muove con la macchina per andare da cancronesi, con la macchina anidride carbonica, e si muove con la macchina, c'è l'inquinamento e arriva il cancro.
Capito,
e quindi se uno va a casa sua per i cazzi suoi, da solo, davanti a un computer, non gli viene il cancro,
ho capito.
È così.
Il ragionamento è un po' perverso, però ho capito. Ma se uno.
Perché lei è un cretino, ma per forza.
Ma scusi.
5 stelle, l'abbiamo detto mille volte. Ognuno sta a casa propria. Non arriva il cancro, lo capisce o no?
Cioè, sicuro,
come vada Veronesi per farsi curare?
No, con la macchina,
con la macchina.
Ma anche con la bicicletta.
E poi la bicicletta respira
ma non si può vivere dentro casa, chiusi dentro casa.
Chi l'ha detto? Perché si sta benissimo, una casa enorme, una villa meravigliosa con la piscina. Che cazzo me ne frega a me? Lei ride perché non ha studiato, per quello ride. Risus abundant in aures stultorum. Lei ride per forza, ride.
Va bene, traffico direi, via. Eccoci qui, 20:20, fra poco gli ascoltatori, riprenderemo con Luca dalla provincia di Milano, poi Oscar da Rimini, Antonio da Catania, Leonardo da Bari, Marco da Firenze. Intanto collegamento sempre fermo, sicuro, con la nostra redazione romana in Piazza di Pietra, la caffettiera, David Parenzo, circondato da persone che lo stanno avvicinando.
Il richiamo
della zanzara a Piazza di Pietra a Roma. Parenzo, che fine hai fatto? Sei morto? T'hanno picchiato?
No,
che è successo?
Sono qui, c'è un richiamo, ci sono quattro ragazzi simpatici che sono venuti qui apposta, dovevano tornare a casa e invece hanno detto vogliamo andare a vedere se è vero.
Come non è vero? Noi non raccontiamo mica frottole.
Infatti non raccontiamo mica frottole, è qui e si è fermato qui e rimane qui per tutto l'aperitivo il nostro amico, come ti chiami tu?
Io non mi muovo.
Dice che sa fare anche bene Di Pietro.
E vabbè, poi lo verificheremo.
Ecco, lo verificheremo.
Allora, però c'è un'altra cosa che ti voglio dire, Parenzo, un altro comunicato importante che ci arriva dalla cancelleria privata del Divino Terme. Non ti scaldare, per sigla prima, sigla.
Vi salutiamo e benediciamo, amate pecorelle.
Beh, caro Parenzo, sono cose serie, molto serie.
Ascolta,
delitto di Avetrana. Due punti, tutta la verità.
Sentiamo.
Cancelleria privata del Divino Telma. In risposta ai quesiti mediatici pervenuti a Iosa. Il divino maestro Telma così vaticina, due punti. lo zio si è assunto la responsabilità. Noi adesso scherziamo, sono cose serie naturalmente. Lo zio si è assunto responsabilità non sue. Altri resteranno ed entreranno in carcere e la verità emergerà con chiarezza. Chiuse virgolette. Il divino maestro ha parlato. La questione è chiusa. Egli resta disponibile, come sempre, per aiutare gli inquirenti nel loro duro lavoro. Addirittura si propone come consulente per gli investigatori.
Ma, Otelma, scusi, ma questa, possiamo spiegare il metodo Otelma? Il metodo Otelma è leggere i giornali la mattina, perché non fa un cavolo tutto il giorno, e poi vaticina. Quello che ha detto oggi è scritto su tutti i giornali. Cioè, dire, questo è il metodo Telma. Si alza la mattina, già sento poi che vediamo che è cazzato di questa mattina. Guarda, poi dice noi abbiamo. Poi, a parte quando dice amate pecorelle, se me lo dice un'altra volta, veramente lo querelo. Perché io non sono una sua pecorella e non sono soprattutto amata da lui, non me ne frega nulla. Quindi, se si permette ancora amate pecorelle, davvero passo ai mezzi della procura.
Vabbè, sono esagerato.
Sì, ma legge i giornali, questo legge i giornali e ci dice quello che è uscito il giorno stesso, passacolo per vaticinio. Questo è il metodo Telma. Adesso domani dirà cancelleria privata del divino Telma. Abbiamo riscontrato che nel sito di fare noi, abbiamo nel sito di fare futuro web ci sono delle rivolte. Il vaticinio è fatto. E che cazzo vuol dire? Quindi l'abbiamo già detto oggi. Allora
vabbè, adesso, adesso tu esagili.
Domani, no, vedrai che domani vaticinerà su questo. Vaticinerà su questo.
No, vaticinerà sul fatto. Vedrete che il gruppo di Fini avrà difficoltà ad approvare il nuovo Alfano.
Perfetto. Ah, cazzo, che notizia clamorosa, bravo. Divino,
va bene,
bravo.
Luca, provincia bravo. Di Milano.
Porca
buonasera.
Miseria, che genio.
Buonasera.
Buonasera,
sono,
dica.
Sono in onda perché sono. No, io volevo intervenire sul fatto dell'Odalfano di Fini. Che
Luca, senta, però in preascolto, io stavo sentendo prima delle voci che provenivano da San Siro, lo stadio, Inter, eccetera.
No,
che succede?
No, è che qui stiamo facendo a casa di mia sorella come cogliate tutto. Noi mangiamo sempre quando c'è la Champions.
In prepartita, fate una riunione familiare per la Champions.
Assolutamente, amici.
Ma sia per il Milan, per Milan e per l'Inter o solo per l'Inter?
La cosa bella è che noi facciamo la cena,
sì,
e ci facciamo sempre un menù basato sulla squadra che incontra l'Inter.
Per esempio stasera che menù è? Andate un po' male stasera perché in Inghilterra non è che...
No, non è vero, no, sono molto bravi con la carne, infatti noi faremo tutti un bel rosso.
Insomma, adesso bravi con la carne, tutto da dimostrare, comunque vabbè.
Comunque, e poi una bella zuppa di porri.
Cioè voi fate il menù a seconda dell'avversario dell'Inter, ma siete pazzi,
sì,
cioè siete malati di me, siete malati,
malatissimi,
malati naturalmente in senso buono, per carità.
In senso buono, quando ci abbiamo incontrato il Barcellona ci siamo fatti all'andata una paella fantastica,
sì,
al ritorno zuppa di pesce, bellissimo. Comunque,
cioè voi calibrate il menù serale prima di vedervi le partite rigorosamente in televisione sulla base dell'avversario dell'Inter. Beh, insomma, questo è un suggerimento che possiamo dare, una bizzarria, insomma. Vabbè, comunque Luca, cosa ci vuole dire? Ma voi avete anche la zanzara prima della partita dell'Inter, immagino?
No, sì. quella sì, l'ascoltiamo un po' tutti, ma sparpagliati, insomma.
Sparpagliati. Vabbè, arrivate naturalmente ognuno per conto suo e ognuno. Ma è importante che l'ascoltate tutti, però comunque questo è importante. Va bene, Luca, cosa ci voleva dire?
Ma io.
Senta, ma chi le cucina queste cose, diciamo, di stampo britannico?
Non ho capito.
Chi le cucina queste cose di stampo britannico? Mi faccia capire. Chi le cucina?
Mio cognato.
Ah, ma tutti.
Tiriamo giù le ricette da internet e poi.
Sì, ma siete tutti maschi quando vedete la partita? Sì, non ci sono le donne, fidanzate, mogli, eccetera.
No,
eccetera.
No. Cioè, beh, chiaramente mia sorella, essendo la moglie di mio cognato, è padrona di casa,
sì,
ci serve anche per mettere a posto le cose, eccetera.
Ah, beh, poi, certo, per quello.
Beh, no, ma siamo assolutamente tutti uomini. Sì, sì, bene,
capito, insomma. Parenzo, la sorella
certo,
serve.
Il ruolo della donna quando c'è la partita in cucina, ovvio.
Vabbè, Luca, allora?
Poi è Juventina.
Senta, ma non ho capito, stasera dunque, per ricapitolare poi andiamo all'argomento del suo intervento,
sì.
Stasera avete carne di che tipo? Rosbif, che avete fatto?
Rosbif.
Birra volontà, immagino, birra.
Abbiamo birra volontà, rosbif, una zuppa di porri che è fantastica. E così
vabbè.
Poi abbiamo anche un antipasto che non sono riuscito a preparare, però vabbè, la prossima volta
vabbè. Le faccio sentire Moratti intanto,
qualcosa di vero,
sì.
No, a me sei stato molto gentile, riportata così sembra meno, è stato molto gentile, te l'ha detto certamente per scherzo, però mi fa molto piacere, benissimo. E poi gli scherzi non si sa mai come vadano a finire, ecco.
E dall'Inghilterra, notizia di oggi, Wayne Rooney vuole lasciare il Manchester.
Vabbè, chiedono a Moratti del mercato, però al di là del calcio adesso non ci interessa, Luca. Mi dica qualcosa del suo intervento, su che voleva intervenire? Qualcuno ha detto a tavola?
Sì, sì, no, era qua il mio amico che diceva: Cusani, vieni a tavola anche tu.
Se mi invitate, magari può succedere.
Siamo vicino a Busto Arsizio, dai Rago.
Insomma, ci vuole un po' di tempo. Parenzo è alla caffettiera Piazza di Pietra a Roma. Io sono qui a Via Monterosa. Insomma, non siamo proprio vicinissimi. Comunque, Luca, di che voleva parlare?
No, del fatto appunto di Fini che hanno votato la fiducia, Lodo Alfano, eccetera. Magari qualcuno può essere scandalizzato oppure no, perché anche a me sembra quello che è stato approvato sia un po' una vergogna, come hanno detto in tanti. Ma però il discorso è squisitamente politico, no? Nel senso che secondo me è comunque una vittoria anche di Fini, perché da come è nata la storia, io l'ho letta un po' così, che Fini non aveva come la sua missione sua di chi lo spalleggia, di chi lo supporta, perché avrà sicuramente poteri molto più forti alle spalle, no? Che lo sostengono.
Lei dice.
Non è quello di buttare giù Berlusconi o di fare.
Secondo me sì, invece. Insomma, il suo primo obiettivo.
Secondo me è quello di limitarne.
Cioè di logorarlo, lei dice. Di logorarlo.
No, neanche logorarlo. No, perché lui ha sempre detto che comunque nel centrodestra lui sarebbe sempre stato, non avrebbe. No, voleva starci nel centrodestra.
Dunque, lei dice che il voto positivo a Lodo è scontato.
È scontato perché comunque era scontato perché lui in questa posizione non si può più fare buttare fuori, diciamo, no? È vero che è stato già espulso dal PDL, quel che è, sì. Però lui rimane a destra. Il suo gruppo rimane sempre lì come controllore, indebolire.
No, ma ho capito la sua analisi, però quello che abbiamo saputo poi oggi, abbiamo cercato di capire oggi con Filippo Rossi, è che questa rivolta che c'è tra quello che lui ha chiamato il popolo di Futura Libertà è una cosa seria, cioè quelli che potrebbero votare per Futura Libertà non ne vogliono sapere del Lodo Alfano, e questo potrebbe insomma in qualche modo indebolire le posizioni di Fini dal punto di vista del consenso. Ho la borsa, però, Luca, la ringrazio molto, buona partita, borsa, sì, borsa.
grazie.
Siamo qui 20:37 800 24 00 24 con David Parenzo in collegamento da Piazza di Pietra a Roma, che è ormai la nostra sede distaccata della Zanzara. Parenzo, c'è un buon tempone, che ridi, è successo qualcosa, no?
No, che sono sempre qui in compagnia del solito ragazzo, quindi
non ti molla, non ti
no,
molla.
No, si sta mangiando tutte le mie crocchette.
Beh, rimprovero, digli qualcosa, insomma. Vabbè, che no, è un ascoltatore della Zanzara, benissimo.
È un ascoltatore della Zanzara, quindi va benissimo.
Va bene, però, insomma, no, senza
tre crocchette, se ne hai mangiate due, cazzo, vabbè,
senza esagerare, comunque. No, volevo dirti che c'è un buon tempone, che mi manda dei messaggi di minacce, ma quello succede abbastanza spesso, cioè non mi spavento certamente. Un tale Giuseppe da Fregene, il quale dice: vabbè, sto per commettere un reato, andrò a Piazza di Pietra, sentirai che audience, visto che ti interessa solo questo buon tempone. Giuseppe da Fregene non sa, o forse sì e se ne frega, forse sta semplicemente bluffando, che quando uno manda un telefonino appare anche il numero, per cui Giuseppe da Fregene non si preoccupi, che insomma la controlliamo.
Io adesso cambio per sicurezza postazione.
No,
sono qui, Giuseppe, rimanga a Fregene, c'è il mare, che gli frega.
No, ma infatti, per carità. Oscar da Rimini, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Salve, le volevo intervenire per la ragazza rumena,
sì,
e dopo per il Lodo Alfano. Per la ragazza la cosa che mi lascia un pochettino così, il discorso del trovare giusto che il ragazzo vada in carcere, no? Così scontato, no? Come processo praticamente fatto dai media in tempo zero, diciamo, no?
Io dico, c'è un morto, Oscar.
Io faccio presente
che c'è una persona che è morta, per cui se non si va in carcere, cosa, no? Allora, però scusi un attimo, Oscar.
Non dico che non debba dare carcere.
No, però voglio dire, qui non c'è un arresto per con qualche dubbio. Cioè, questa persona ha sicuramente ammazzato un'altra persona.
Attenzione. Allora, siamo sicuri che questa persona
l'abbia ucciso con la volontà di ucciderla, oppure no,
però, questo qua poi sono allora, vicende, scusi Oscar, però queste sì, sono vicende processuali, certamente gli ha dato il pugno,
però, no, ecco,
gli ha dato il pugno e sicuramente non la voleva ammazzare col
allora,
pugno, su questo non c'è dubbio, però Oscar mi scusi un attimo, perché
adesso
tutte queste discussioni sul carcere, quando questo qua è un caso, al di là poi delle provocazioni, di quello che è successo, di una possibile colluttazione, di quello che è accaduto davanti alla biglietteria, è un caso abbastanza chiaro, cioè c'è stato un
adesso
pugno,
si rende conto che
no scusi un attimo Oscar, poi le lascio parlare, poi le lascio parlare,
sta già pagando adesso,
ma scusi Oscar, la lascio parlare, qui c'è una persona, che al di là di tutti questi dettagli che pure sono importanti dal punto di vista processuale, c'è questa una persona che ha dato un pugno ad un'altra persona e questa persona è morta, cioè c'è un assassino, diciamo, chiamiamolo come, ma c'è
non è un assassino, perché
ma come non è un assassino, mi scusi, io non lo dico in senso dicendo è un assassino, dico è un assassino, uno che ha ammazzato un'altra persona o no?
No, un assassino è uno che vuole ammazzare, no? Non è uno.
Sì,
che
ma ho capito, un assassino, poi non lasciamo perdere la declinazione di assassino, sì, perché c'è, come lei sa, l'omicidio preterintenzionale, l'omicidio volontario, eccetera, eccetera. Cioè, però sempre omicida è una persona, vogliamo
allora,
chiamarlo omicida?
Allora, con questo ragionamento qua, qualsiasi persona che va in giro con una macchina e vai 300 all'ora e tira sotto una persona, il giorno dopo...
No, è molto diverso, Oscar, è molto diverso. Eh sì, perché tu vai con una macchina a 300 all'ora, ma non è che vuoi uccidere una persona. Tu se dai un pugno... Ho capito, dai un pugno ad una persona, questa persona comunque la vuoi colpire, è una cosa...
Adesso ho fatto l'esempio sbagliato, io dico solo una cosa, no? Che secondo me, allora, questo ragazzo deve farsi il processo, se verrà accertato che ha avuto delle responsabilità, andrà e si farà anche in carcere, tutto dovuto, però io dico non accetto che io vedo degli esempi da tutte le parti, no, dove succedono cose analoghe e uno aspetta, cioè viene messo ai domiciliari o quanto, ma siccome non ha i riflettori addosso non finisce in carcere. Quello che mi fa fastidio è vedere, solo perché sto qua è sfigato che l'hanno ripreso con una telecamera o quanto, noi non sappiamo cosa
Oscar, abbia pazienza, ma come ancora prima di un processo, uno che uccide una persona che poi l'abbia fatto perché è stato sfigato e che il pugno ha provocato dei traumi e nel 99% dei casi non è così, che sia stato per un altro motivo, che sia stato perché prima quella gli ha detto stronzo, non lo so, adesso sto dicendo delle cose così a caso, resta un fatto, cioè un pugno che ha ucciso
grave,
una persona, ma come è grave? Gravissimo, una persona è morta, quale grave? Lei lo dice, è un fatto grave.
È gravissimo, però il discorso è...
Ho capito, ma se uno non va in carcere nemmeno quando c'è un morto di mezzo, quando ci va in carcere? Mai?
No. Allora, io l'omicidio, come dicevamo, o appunto l'omicidio...
Ma perché questo che è? Mi scusi.
Ma sì, ma dico, un pugno, cioè può essere che sta qua, io adesso non so, bisogna andare a analizzare cosa Cristo ha, perché mi sembra quasi impossibile che uno con un pugno in faccia così, cioè muore, capito com'è successo? Cioè diciamo che oggettivamente c'è qualcosa che non va, perché io non penso che uno si svegli la mattina e se va lì a rompergli il coglione qualcuno, cioè gli dà un pugno e vuole ammazzarlo, cioè nel senso è quello il discorso.
No, ma guarda, non credo che abbia ricevuto minacce di morte da parte di questa persona. Un avvocato ci scrive, Umberto da Roma, è un caso paradigmatico di omicidio preterintenzionale, si vuole ledere, si cagiona la morte, la macchina invece omicidio colposo. Parenzo, l'intervento di questo ascoltatore come ti sembra?
Una moviola pornografica.
Una moviola pornografica? Addirittura.
Sì, una moviola schifosa, perché chiedo scusa, cioè, sempre un giudizio, come dire, forte, però
sei più tranchant di me.
Ma no, hai fatto benissimo, anche tu, io sono molto più duro, perché questo episodio mi ha disgustato e raccapricciato. Ma mi raccapriccia, a differenza del caso di Avetrana, il dibattito che c'è intorno tra innocentisti e colpevolisti su un fatto che è talmente lapalissiano e grave, che dimostra davvero alle volte quanto è, come dire, orribile l'animo umano, o quanto c'entra invece il razzismo, probabilmente. Sì, secondo me c'entra anche il fatto che una sia una donna rumena e l'altro invece un cittadino
Oscar,
italiano.
Che cos'è che la spinge a fare questa sezione, a vivisezionare questo omicidio, fatto?
No, io dico solo che non avete capito il mio intervento. Io sono il primo che dice che deve pagare questo ragazzo.
Sì.
Quello che dico solo è che questo ragazzo, solo perché sotto i riflettori, ce ne sono migliaia di casi differenti, cioè, che si vedono.
Vabbè, lasci perdere sotto i riflettori, meno male che c'erano delle camere. Lei dovrebbe dire meno male che ci sono.
Anche il giudice dice: attenzione, rendiamoci conto che questo qua avrà la vita rovinata, pagherà comunque.
Allora, ma questo qua, mi scusi, abbia pazienza, Oscar. Avrà la vita rovinata, sì.
Ovvio. Allora, perché cosa serve? Cioè, ha qualche di carcere, io lo
la
vedo
la vita,
io
non ce l'ha più.
Come punizione, ma riabilitativa.
cioè, cosa Cristo serve a mandarlo adesso subito in carcere, che lo tengano a casa gli domiciliari, no? Che gli facciano sto metodo.
Ma non lo decide lei,
Oscar, mi scusi, non lo decide lei, non lo decide.
Che utilità avrà? Che cos'è?
Ma chi sia che utilità? Oscar, io adesso non so che utilità abbia adesso andare in carcere, so una cosa, che una persona è morta. Poi sarà il giudice a decidere la pena. A mio parere difficilmente prende l'ergastolo per una cosa di questo tipo, non si prende l'ergastolo per una cosa.
Lo so, però io adesso sinceramente
avrà la sua condanna, 20, 25, 30 anni, quello che sarà. Ne farà 15, forse meno, e poi via, libera tutti, come succede sempre in Italia.
Ma io non so la storia di questo ragazzo, io dico, se uno dà un pugno e ha avuto la sfiga che cioè non voleva uccidere ma ha ucciso, cioè attenzione, dopo se sto qua lo fa per sport è un altro discorso.
Qualche precedente pare che ce l'avesse, piccolissimo ce l'avesse.
Ecco, un'altra cosa sul Lodo Alfano, no?
Sì.
Io sono, diciamo, non ho mai avuto di buon occhio Berlusconi, no? Però? Dico, faccio questo discorso qua, questo secondo me è il nostro salvagente, questo Lodo Alfano, perché io se dovesse Berlusconi cadere a causa di questi problemi giudiziari, cose del genere, io non voglio neanche immaginare in che instabilità ci metteremo in un periodo proprio di...
Lei dice, insomma, è il minore dei mali.
Allora, è il minore dei mali, perché io dico, guarda, io chiamo da Rimini, però sono originario di Bolzano,
sì.
No? le vedo proprio chiare lì le cose, no? Noi abbiamo la provincia di Bolzano dove c'è una maggioranza... tedesca.
Non è che da Bozzano si vedono meglio le cose rispetto alle altre parti del
paese. No, però le dico la realtà, no? Trentino Alto Adige.
Sì.
No?
Ho poco tempo, però adesso non mi faccio la.
No, dico la forza della stabilità, no?
Sì.
Piuttosto di mettere in mano il paese instabile in questo periodo.
No, ma ho capito perfettamente. Diciamo, il Lodo Alfano contribuisce alla stabilità. Bene, 20:46, traffico, devo andare via, traffico. Leggo qui alle 20:47 delle dichiarazioni di Beppe Grillo rilasciata da Affari Italiani dopo un sondaggio che dà il movimento a 5 stelle tra il 4 e il 5% oltre la soglia di sbarramento per entrare in Parlamento. Allora, di nuovo collegamento.
Non mi interessa, non me ne frega un cazzo, non voglio essere paragonato a questi morti, non mi interessa.
Ho capito,
i sondaggi, noi non siamo morti, siamo vivi e lo sappiamo benissimo, il consenso della rete, e questi fanno i sondaggi su di noi non me ne frega nulla di paragonarmi a dei cadaveri, degli zombie ambulanti, morti. Tecnicamente
ho capito, ma però i sondaggi esistono, signor Grillo, ma qua vi danno tra il 4 e il 5% Movimento 5 Stelle, oltre la soglia di sbarramento. Lei dice la soglia, cos'è la soglia?
Fanculo anche ai sondaggisti, non me ne frega niente. Si sondino le loro madri, si sondino questi cadaveri, questi zombie che siedono in Parlamento e non fanno un cazzo tutto il giorno. Io tutto il giorno lavoro per costruire un paese diverso, un paese a 5 stelle in cui ognuno sta a casa
però
propria.
Oggi non lo sento il computer, scusi. Non sta lavorando sulla rete adesso.
Come? Sto guardando la rete, alle volte la guardo, la contemplo, sono davanti a un computer e la sto guardando. Poi lei non deve interessarsi di quello che cazzo faccio io.
No, mi scusi, era così per curiosità. Cioè.
Parli con i suoi amici sondaggisti, ma i sondaggi non mi interessano. Noi ci presenteremo alle elezioni, vinceremo e tutti saranno a casa loro.
Ho capito, però allora se vincerete le elezioni, sia che un po' i sondaggi deve guardare, perché se i sondaggi...
No, ma noi non facciamo politica per i sondaggi. Noi non siamo dei morti che guardano cosa pensa la gente per poi decidere in base a quello. Non ci interessa nulla, niente. Il mondo è diverso.
Okay, voi però fisicamente, per esempio, in Parlamento...
È la green economy, lei non sa neanche che cos'è la green economy.
Come ci andate in Parlamento? Con le macchine?
Ma non ci sarà più il Parlamento, non ci sarà più niente. Ci sarà un computer, una tastiera da casa, una webcam. Prenderemo le decisioni via rete. La gente potrà votare via rete, tutto attraverso la rete.
Senza spostarsi, niente, cioè...
Senza spostarsi, se no si prende il cazzo, bisogna andare da Veronesi, eccetera, il nucleare, non serve a niente, è tutto superato, non serve a niente, siete solo lei. Vabbè. E Bombassei che fa anche rima, lei e Bombassei.
Il povero Bombassei che c'entra, non ha detto niente fino adesso.
C'entra, se la Bombassei c'è uno che si chiama Bombassei. Bombassei.
Ho capito, ma...
Hanno dei nomi pazzeschi.
No, ho capito, ma...
Geronzi, Bombassei, è gente morta. Gente pazzesca.
Vabbè, chiudiamo il collegamento con Beppe Grillo dalla sua eremo, da casa sua. Ecco, sentite, ha ripreso a lavorare. Lasciamolo al suo computer. Lasciamolo al suo computer. Francesco, provincia di Brescia, buonasera.
Buonasera, sono Dolfano. Mi domando, non c'è il rischio che Berlusconi possa avere poi la necessità, l'intenzione di continuare a fare delle forzature, per continuare a occupare le più alte cariche dello Stato, lo scopo di rimandare i suoi processi, quindi diventare poi Presidente della Repubblica, poi magari modificare la Costituzione per mettere un doppio mandato al Presidente della Repubblica e andare avanti così. Il rischio quindi, però, non nel senso che il rischio è che lui non venga assicurato alla giustizia, questo è un rischio secondo me minore. Il rischio appunto.
Ma guardi, credo che però anche se uno cambia carica è sempre coperto. Com'è Parenzo la situazione del Lodo Alfano? Non me lo ricordo. Se uno cambia carica, credo che continui la copertura, no? O sbaglio?
C'è una proposta dell'UDC che dice non sia poi valida, non ne possa usufruire ancora anche allorquando diventi Presidente della Repubblica.
Sì. Che poi però ha un altro tipo di copertura il Presidente della Repubblica, se non sbaglio,
sì,
no?
Già sì, però prevista dalla Costituzione.
Il rischio quindi è quello che comunque vada a cercare di occupare le più alte cariche dello Stato e quindi alla fine venga viziata la competizione politica. Alla fine ci ritroviamo con Berlusconi, non perché a me non vada bene Berlusconi o non vada bene in sé, ma perché appunto il rischio è che poi non ci sia un normale ricambio, una possibilità, pari opportunità per tutti di ricoprire le più alte cariche dello Stato.
Innanzitutto, se Berlusconi diventa Presidente della Repubblica, non è che diventa per acclamazione della sua clac, lo diventa perché nel prossimo Parlamento c'è.
Magari appunto con
bisogna avere i voti per diventare.
La necessità che ha di rimandare i suoi processi,
però mi scusi.
Una serie di forzature per occupare le più alte cariche dello Stato.
Ho capito, ma non è che uno occupa le alte cariche dello Stato per grazia ricevuta, uno occupa le alte.
No, è chiaro, non per grazia ricevuta, ma se uno è in grado di portare in Parlamento i suoi avvocati, è in grado di, tramite i suoi avvocati, di modificare la Costituzione, eccetera, cioè lo sappiamo i mezzi che ha Berlusconi, eccetera.
Ho capito, però Francesco,
mi domando se queste modifiche del Lodo Alfano, eccetera, non aprano la strada ad ulteriori forzature, ad ulteriori.
Ma forzature di che tipo? Non ho capito.
La motivazione di Berlusconi di continuare a rimandare i suoi processi, ma questo a me non mi preoccupa perché lui poi non viene assicurato la giustizia, mi preoccupa perché non c'è in Italia la possibilità di un ricambio proprio nelle più alte cariche dello Stato, cioè non c'è la possibilità.
No, però mi scusi Francesco,
che sia della destra, della sinistra, del centro.
Sì, però Francesco, cosa c'entra in questo momento il ricambio? Uno, ripeto,
no, ricambio c'entra perché alla fine
Francesco Berlusconi, mi scusi un attimo.
Garantire una meritocraticità della
lasciamo perdere. Il punto è molto semplice. Berlusconi se dovesse diventare Presidente della Repubblica, non è che lo diventa così. A un certo punto boom, Presidente della Repubblica Berlusconi, no, ci vogliono. Innanzitutto probabilmente il nuovo Presidente della Repubblica verrà eletto dal nuovo Parlamento, dunque ci devono essere altre elezioni. Deve vincere il centrodestra, perché altrimenti i voti Berlusconi non ce l'avrebbe. Poi bisogna vedere al centrodestra composto come, o comunque deve vincere una coalizione che fa capo a Berlusconi per eleggerlo al Parlamento, cioè al Quirinale. Insomma, non è poi così semplice. La strada è molto molto tortuosa. Il Presidente della Repubblica lo doveva fare Andreotti, non c'è riuscito per le beghe interne della Democrazia Cristiana. A un certo punto era quasi sicuro Forlani, non c'è riuscito manco lui. Insomma, non è così scontato. Grazie Francesco. Antonio da Catania, veloce.
Sì, buonasera Cruciani.
Buonasera.
Allora, io la chiamavo, sono da circa un'ora in attesa.
Mi scusi.
No, ho perso un po' il filo, nel senso.
Dica quello che vuole in pochi secondi, casomai se vuole più tempo ci sentiamo domani, dica.
Allora, questa allora gliela butto così al volo.
Me la butti così al volo, poi la richiamo,
okay,
dica.
Ok, mi chiedevo se l'orco senza P non ha peso, e mentre il vaffanbicchiere al posto, l'espressione del culo,
sì,
non era la stessa cosa. Ecco, questa era la mia domanda.
Il paragone ci sta tutto, perché
all'inizio della trasmissione era questa la mia domanda, poi ho sentito un po' di tutto, è veramente.
Vabbè, la richiamo domani, insieme a Leonardo da Bari e Elvira da Pavia. La zanzara termina qui, ciao Parenzo. Da Piazza di Pietra a Roma,
cena.
Ci sentiamo 18:30 domani.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.
La Zanzara.